playground.
Buongiorno, buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare, sono le 15 e un minuto e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Playground in compagnia della vostra Elisa Graci. Come state? Come va questo vostro pomeriggio dell'11 settembre 2024, un giorno che ai noi è diventato insomma un giorno che nessuno può dimenticare per vari motivi. Io personalmente, ovviamente, essendo abitato a New York per molti anni, non posso che pensare alla mia città e a quello che è accaduto ormai molti anni fa, l'11 di settembre del 2001. Oggi parleremo tantissimo di musica, parleremo anche tanto di cinema e avremo un po' di cose di cui parlare anche con voi, perché lo sapete, nella prima parte, prima del GR di Popolare Network, che arriva come sempre puntuale alle 15.30, avremo il nostro quiz cinematografico che in qualche modo ci riporterà anche ad uno degli argomenti di cui parleremo nella seconda parte con un ospite ritrovato, uno dei nostri amici di Playground che abbiamo già sentito varie volte l'anno scorso, nella scorsa stagione. È un bravissimo professore di cinema, anche il mio ex professore di cinema, come vi ho già detto tante volte, è il professor Roy Menarini. Roy Menarini oggi ci parla di una delle attrici più interessanti statunitensi, ma non vi voglio anticipare ancora di chi si tratta, lo scoprirete probabilmente quando parleremo del quiz tra pochi minuti e vi farò indovinare il film misterioso di oggi. Questo quiz consiste come sempre nell'ascolto di un frammento di un film piuttosto famoso e voi dovrete indovinare, se volete, dovete indovinare di quale film si tratta, e il più veloce o la più veloce di voi vince anche un premio, una bella busta piena di cose, di libri, di dischi, di gadgets, adesivi, penne, cose varie, di Radio Popolare, ovviamente. Allora, iniziamo però con una notizia allegra, una bella notizia, ogni tanto ci vogliono anche queste. Parleremo tanto di notizie oggi, musicali e non solo, che si intersecano anche con la politica americana. Ma oggi parliamo sempre di un musicista americano, uno di quelli insomma che amiamo particolarmente. Sto parlando di Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana e leader, chitarrista e cantante dei Foo Fighters, perché Dave Grohl è diventato papà di una bambina. Lui proprio stesso lo ha annunciato in questi giorni su Instagram, ha detto: sono diventato padre di una bambina nata fuori dal mio matrimonio, ho intenzione di essere un genitore amorevole e presente per lei. E poi delle parole per la sua famiglia, per la moglie, le loro figlie: amo mia moglie e le mie figlie, sto facendo di tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia e guadagnarmi il loro perdono. Quindi insomma una questione personale anche piuttosto importante per Dave Grohl, che ha deciso così di renderla pubblica con un post su Instagram. A noi insomma non interessano molto le sue questioni personali, però ci piace fargli tanti auguri per questa nuova paternità, per questa nuova bambina nata appunto da Dave Grohl, e quindi tanti auguri al papà. Già aveva appunto tre figlie e quindi sarà la quarta figlia per Dave Grohl, e insomma è anche un po' un pretesto per ascoltare i Foo Fighters come prima canzone di oggi. Tanti auguri quindi a Dave Grohl e alle tue bambine e alla tua bambina appena nata. Questa è Everlong, Foo Fighters. We'll be right back. La prima canzone di Playground di oggi è Everlong dei Foo Fighters. Posso dirlo, mi sbilancio, forse la mia canzone preferita dei Foo Fighters. Eh sì, molti anni fa ormai i Foo Fighters sono stati fondati da Dave Grohl proprio dopo la morte di Kurt Cobain avvenuta nel 1994. E noi abbiamo festeggiato, no, abbiamo non festeggiato assolutamente, abbiamo ricordato appunto questo anno 1994, lo abbiamo in qualche modo sì festeggiato tutti i dischi che sono usciti nel 1994, continuiamo a farlo con il nostro Francesco Locane e il suo 30x30 che tra l'altro torna domani, vi ricordo, ma invece il 1994 era stato anche un anno funesto proprio per la morte di Kurt Cobain. Dave Grohl appunto poi decise dopo alcuni mesi di ributtarsi nella musica, lui in realtà decise di non fare più niente per un po', poi andò in giro per il mondo, lì praticamente vide un ragazzino con la maglia dei Nirvana e si rese conto quanto era importante per lui la musica e insomma decise di tornare a fare musica e di farla appunto con i Foo Fighters, non più alla batteria ma alla chitarra e alla voce. E tanti auguri quindi a Dave Grohl per la sua nuova bambina appena nata. Allora, adesso andiamo all'almanacco e subito dopo c'è il quiz cinematografico, quindi ancora non vi ho dato il numero di telefono al quale potete iniziare così a scaldare il vostro pollice, le vostre ditina, 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it. Tra poco vi farò una domanda, vi farò ascoltare un estratto di un film e voi se volete potete indovinarlo e vincere un bel premio, ma prima dobbiamo fare gli auguri di compleanno ad un altro musicista che amiamo molto, un grande, una voce meravigliosa, unica del panorama musicale, in particolare britannico, stiamo parlando di Richard Ashcroft. Oggi è proprio il suo compleanno, lui è nato l'11 settembre del 1971 a Wigan, cantautore britannico, lo sapete, verso la fine degli anni 80 con i suoi tre amici ha fondato i Verve, poi i Verve si sono sciolti dopo un po', proprio nel momento dell'apice del loro successo dopo Bittersweet Symphony, e dopo lo scioglimento del gruppo comunque Richard Ashcroft è andato avanti con una carriera solista insomma piuttosto di successo, e quindi dai, lo ascoltiamo Richard Ashcroft, perché a parte la sua voce meravigliosa ho pensato di andare a ripescare una vecchissima canzone dei Verve che sicuramente sono famosi per l'album Human Hymns, che è stato sicuramente il disco con Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work e Sonnet e altri successoni di questo tipo, ma mi piace ricordare Richard Ashcroft con una delle canzoni dal loro primo album dei Verve, siamo nel 1993, la canzone si chiama Slide Away, per augurare buon compleanno a Richard Ashcroft. Something I'm not quite sure of, but Slide Away per augurare buon compleanno a Richard Ashcroft, il cantante, in questo caso l'avete sentito con i Verve. Questa era un Slide Away, era una delle canzoni contenute nel primo lavoro The Verve, pubblicato il 20 settembre 1993 e era il secondo estratto appunto dall'album A Thorn in Heaven, bellissimo disco The Verve che così vi consiglio di recuperare se potete. C'è la sigla. Questa canzone è la sigla del quiz cinematografico di oggi. Un quiz che sì, potrebbe essere cinematografico, a volte riguardare anche le serie televisive o delle trasmissioni addirittura televisive di successo, che voi dovrete indovinare. Allora, se volete, oggi c'è un film molto di culto, qualche anno fa, che ha come protagonista poi un'attrice di cui parleremo nella seconda parte, ma basta, non vi dico altro perché sicuramente lo indovinerete, sono certa al 100%, lo fate sempre in tantissimi e quindi non avete bisogno del mio aiuto. Però vi ricordo il numero di telefono al quale potete mandare i vostri SMS, WhatsApp o Telegram: 331-6214013, oppure c'è l'email diretta @popolarenetwork.it. Siete pronti? Qual è il film misterioso di oggi qui a Playground? Ascoltiamo. Ascoltate attentamente.
E si chiedono perché noi che abbiamo 20 anni ci rifiutiamo di lavorare 80 ore a settimana per potersi poi permettere di comprare le loro BMW. Perché non ci interessa la controcultura che hanno inventato. Come se non li vedessimo svendere la loro rivoluzione per una bella tuta firmata. Mi resta una domanda. Che cosa faremo ora? Come possiamo riparare a tutti i guasti che abbiamo ereditato? Cari colleghi, la risposta è semplice. La risposta è... La risposta è... Non lo so.
Sei salvato in corner, Leleni.
La prima della classe la faccio anche a occhi chiusi.
Sei andata a letto con qualcuno per prendere il massimo dei voti?
La cosa più bella della laurea è che d'ora in poi vivrò braccata dagli esattori dell'ufficio prestiti. Saranno contenti quelli delle vendite per corrispondenza? Mi stanno dando la caccia da anni.
Troy Dyer, T'ho portato un ricordino.
Potresti sempre tornarci l'anno prossimo e laurearti. Magari musica e belle arti.
Sì, certo. Così potrei appendere questa simpatica nappina al cassetto della mia scrivania e vantarmi con parenti e amici che mi sono laureato. No, ho chiuso con questa pipa infinita.
Lo so che suona un po' scontato, ma... a me piacerebbe molto prendermi cura dei miei simili.
E a me prendere a calci in culo i miei simili.
E poi ti domandi perché non c'è mai stato niente fra di noi.
Ti ricordo, il 16 novembre 1990...
Oh, ero completamente sbronza, è fuori di me!
Avrei potuto se non fossi stato un perfetto gentiluomo, e lo so.
Lascia perdere, Dyer, non fantasticare. Ehi, Sam, tu quali aspirazioni hai?
Io vorrei... Vorrei fare carriera, non so quale.
Leleni, credo di essere stato sufficientemente immortalato. Potresti staccare quella faccia dalla videocamera?
E dai, è per il mio documentario.
Il suo documentario.
It's in the tie in our head. Maybe.
Un tempo si chiamavano London Suede, poi hanno accorciato con solo Suede. E questo era Trash, anche questo un grande successo del Britpop, Britrock appunto degli anni 90. E di anni 90 in qualche modo stiamo parlando, io che so, per parte il mare. Era il 1994, tra l'altro 30 anni fa per questo film. Allora, tante email, ma non tutti hanno indovinato, eh? C'è chi si è lanciato in film decisamente diversi da quello che, insomma, il film originale, che è il soggetto del quiz di oggi, quiz cinematografico di oggi, ma insomma qualcuno ha indovinato e quindi quest'oggi diamo il premio a Manuela. Cara Manuela, sei proprio tu, hai vinto tu. Anche perché devo dire che il nostro amico Paco, che è stato il primo in realtà a rispondere, ti cede il premio perché insomma vive in Germania e non può venire a ritirare il premio a Radio Popolare. Paco, innanzitutto grazie di ascoltarci dalla Germania e quando vieni, dai, un pacco per te lo riserviamo nella nostra segreteria, quindi complimenti a Paco, ma complimenti anche a Manuela. Sei tu la vincitrice perché il film esatto è proprio quello, Giovani, Carini e Disoccupati. In realtà si chiamava Reality Bites, un film del 1994 con alla regia il regista, ma molto più famoso come attore, Ben Stiller. Allora, film di culto sicuramente per la mia generazione, per la generazione X, e come ha come protagonista, tra gli altri, Ethan Hawke, meraviglioso attore, e soprattutto in quel periodo davvero nel pieno della sua carriera cinematografica, stava proprio lanciandosi Ethan Hawke, che poi insomma è rimasto un bravissimo attore anche ai giorni nostri. Poi c'è Ben Stiller, che è anche regista ma anche attore di questo film, altri attori, ma soprattutto c'è lei, Winona Ryder, che appunto è una delle protagoniste, anzi è la protagonista che sarà nella seconda parte della trasmissione di Playground, perché con il nostro professor Roy Menarini parleremo proprio di Winona Ryder, perché insomma Winona è sicuramente un simbolo della nostra generazione, della generazione X come attrice ovviamente, ma anche delle nuove generazioni, perché come sentiremo con Roy Menarini, assolutamente attuale e al grande lavoro anche adesso. Tutto questo tra pochissimo, perché nella seconda parte appunto c'è Roy Menarini, ma tra poco ci sono le notizie di Popolare Network. Volevo però salutare prima tutti gli ascoltatori che hanno scritto numerosi per indovinare questo indovinello di quest'oggi. Sappiate che domani torna il quiz cinematografico, come sempre più o meno intorno a quest'ora qui su Radio Popolare. E con questa sigla che ci contraddistingue, che è una appunto delle canzoni della colonna sonora di Pulp Fiction, si chiama Bustin' Surfboard 1962. Così immaginiamoci che stiamo facendo del surf. Sono gli ultimi giorni d'estate, quindi insomma possiamo ancora crederci un po', che l'estate durerà ancora un po'. Anche se domani dicono che piove, vabbè. Tra poco ci sono le notizie di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo qui con Playground su Radio Popolare. A tra poco!
Off we
Loro sono gli Yeah Yeah Yeahs. Questa canzone si chiama Heads Will Roll.
Playground,
bentrovati, questa è Playground su Radio Popolare. Dopo le notizie di Popolare Network ci sono io, sono tornata fino alle 16.30. Elisa Graci con voi per questa prossima ora, in cui parleremo di un bel po' di cose. Parliamo di musica, parliamo anche di politica, pensate. E parleremo di cinema, come anticipato tra poco. Il nostro professor Roy Menarini ci parla di un'attrice che sta così nel nostro cuore, bravissima e dalla grande personalità, Winona Ryder, tra pochissimo. Ma prima vorrei parlarvi, anche prendendo spunto dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiamava Heads Will Roll on the Floor, cioè le teste che rotolano per il pavimento, sul pavimento. E sono rotolate un pochino di teste, così in modo figurativo, dopo il dibattito di ieri. Il dibattito di cui sto parlando ovviamente è quello tra Donald Trump e Kamala Harris. Ne abbiamo parlato anche martedì a Come America, la trasmissione che conduco insieme a Roberto Festa, che tornerà il prossimo martedì alle 10.35, in cui sicuramente parleremo un po' di ciò che è accaduto dopo questo dibattito che abbiamo visto, e qualcuno di voi l'ha visto, è rimasto sveglio fino alle 3 del mattino per vedere appunto il dibattito Harris-Trump sulla ABC. E poi ovviamente la notizia del giorno, che insomma vedete in tutti i quotidiani, ma anche pieno il social media, soprattutto negli Stati Uniti, è la notizia che Taylor Swift ha dato il suo endorsement a Kamala Harris. Questo è sicuramente qualcosa che in molti speravano, e alcuni appunto si aspettavano, vedendo un po' anche quello che è accaduto in passato, perché insomma non è la prima volta che Taylor Swift si espone politicamente. E ha pubblicato un post su Instagram molto, insomma, molto efficace. Io voglio leggervelo perché insomma lo vedete in inglese, ma l'ho tradotto e quindi magari vi fa piacere, soprattutto i fan di Taylor Swift all'ascolto, e chi insomma è estimatore di alcune delle musiche di Taylor Swift può apprezzare. E lei ha scritto questo: come molti di voi ho guardato il dibattito stasera, se non l'avete già fatto, ora è il momento ideale per fare le vostre ricerche sulle questioni in ballo e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che ci interessano di più. Come elettrice, scrive proprio Taylor Swift su Instagram, mi assicuro di guardare e di leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo paese. Recentemente sono stata informata che l'intelligenza artificiale di me, che sostengo falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump, è stata pubblicata sul suo sito. Ha davvero evocato le mie paure sull'intelligenza artificiale e i pericoli legati alla diffusione di disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente riguardo ai miei reali piani per queste elezioni come elettrice. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è dire la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voto per Kamala Harris perché lotta per i diritti e perché credo che ci sia bisogno di un guerriero che li difenda. Penso che sia una leader dotata e dalla mano ferma, e credo che possiamo ottenere molto di più in questo paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos. Sono rimasta così rincuorata e colpita dalla sua scelta del compagno di corsa Tim Walz, che da decenni difende i diritti LGBTQ+, la fecondazione in vitro e il diritto di una donna al proprio corpo. Ho fatto le mie ricerche, ho fatto la mia scelta. La tua ricerca è la tua, e da fare la scelta spetta a te. Voglio anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta, ricordati che per votare ti devi registrare. Trovo anche che sia molto più facile votare in anticipo. Cercherò dove registrarsi e troverò le date e le informazioni per la votazione anticipata nel mio territorio. Con amore e speranza, Taylor Swift, donna gattara senza figli. Queste le parole di Taylor Swift, che appunto nel suo lungo post di Instagram dà il suo appoggio palese per Kamala Harris. È interessante la sua firma, donna gattara senza figli, una risposta a ciò che è stato detto nei giorni scorsi dal candidato alla vicepresidenza J.D. Pence, che ha definito insomma una piaga sociale le donne senza figli e gattare. Vabbè, frasi che si commentano da sole, ma il supporto di Taylor Swift ha sicuramente generato un'eco mediatica molto forte. In poche ore tantissimi milioni di like al suo post su Instagram, veramente una potenza, la sua influenza. Sicuramente l'abbiamo già parlato tante volte, Taylor Swift, insomma, come muove l'economia e non solo. Questo non è appunto un evento isolato. Già nel passato Taylor Swift ha sicuramente parlato di politica, ha parlato di questioni sociali, innescando una reazione attraverso i social, e addirittura lei è molto impegnata nella registrazione al voto. Lo sapete, negli Stati Uniti bisogna registrarsi per votare, non è insomma automatico, non basta avere la cittadinanza americana, bisogna proprio registrarsi negli uffici elettorali, e lei appunto con i suoi post social ha fatto registrare decine di migliaia di nuovi elettori in pochissime ore, questo solo nel 2018, pensate, quindi, no, scusate, nel 2022. E quindi insomma davvero la sua parola e tutto quello che lei fa anche tramite social media ha un impatto piuttosto importante. E quindi Taylor Swift, insomma, l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita, l'ascoltiamo anche cantare. Da pochi anni fa ha realizzato una bellissima canzone con uno dei nostri cantautori preferiti, Bon Iver. Lei spesso ha collaborato con artisti che ci piacciono molto, dai The National e i Dessler e molti altri. In questo caso è con Bon Iver, una delle sue canzoni tra l'altro più amate, che si chiama Exile. Taylor Swift.
Thank you. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before.
See you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches, those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, didn't like the ending. I'm not your problem anymore, so who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving out the side door.
So step right out.
Taylor Swift con Bon Iver, questa canzone si chiamava Exile, una tra l'altro delle più cantate nei suoi concerti da tutti i fan, i numerosi, milioni di fan. Di Taylor Swift, che ha 280 e più milioni di followers su Instagram, Abbiamo parlato di Taylor Swift, che può piacere o non piacere, ma è un dato di fatto che è sicuramente una delle cantautrici più importanti di quest'ultimo decennio. Infatti lei ha un seguito davvero vastissimo e rappresenta certamente anche in questo caso, in particolare in questo caso in cui lei ha dato il suo endorsement a Kamala Harris, è un collegamento molto importante proprio tra i giovani, i più giovani che la seguono, e la politica in questo caso. Lei ha sempre avuto messaggi sociali importanti sui diritti civili, sulle questioni della giustizia sociale, sulla comunità LGBTQ+, e soprattutto sull'autonomia di una donna di decidere del proprio corpo. Quindi non possiamo che appoggiare la bravissima Taylor Swift. Abbiamo ascoltato Playground quest'oggi con Bon Iver, appunto, ed Exile. Saluto tutti gli ascoltatori che ogni tanto qui mi scrivono: ah, ma hai cambiato orario? Sì, ho cambiato orario. Playground non va più in onda dalle 16.30 alle 17.30, che adesso è occupato questo spazio dalla bellissima nuova trasmissione di Giulia Strippoli con Claudio Agostoni, Vieni con me. Io invece con Playground sono in onda tutti i giorni dalle 15 alle 16.30. Abbiamo appunto la pausa delle notizie di Popolare Network. Adesso staremo insieme fino alle 16.30. Tra poco ci colleghiamo con il nostro amico professor Roy Manerini, che ringrazio ancora tantissimo di far parte della squadra di Playground anche per quest'oggi, e parliamo di una bravissima attrice subito dopo un caffè. Che ne dite? Si può fare una pausa caffè intorno a quest'ora? Non è troppo tardi? Alle 15.52? Beh, io quasi quasi. Se qualcuno me lo porta, se qualcuno mi sta ascoltando da qui, dalla redazione, lo apprezzerei un bel caffè con i Blur and Coffee and TV.
Do you feel like
bentornati a Playground su Radio Popolare. Come annunciato, ritroviamo un amico di Playground, mio caro vecchio collaboratore e anche mio ex professore, ora lo posso dire così, siamo tra di noi, e parliamo di cinema e parliamo di grandi personaggi cinematografici con il professor Roy Menarini. Buongiorno Roy.
Buongiorno, ciao Elisa, ciao a tutti.
Ben trovato. Allora Roy, abbiamo deciso anche quest'anno di parlare un po' di personaggi, di attori, non solo, anche registi e personaggi del cinema che insomma ci piacciono particolarmente e che hanno anche una certa rilevanza nelle notizie cinematografiche che vediamo proprio in questo periodo. E il primo personaggio di cui abbiamo deciso di parlare di comune accordo è un mio grande idolo, non potrebbe essere altrimenti, per la mia generazione di donne della generazione X, ovvero Winona Ryder.
Sì, Winona Ryder, tra l'altro condivido anche l'entusiasmo generazionale, visto che è mia coetanea della classe 1971 e quindi il mio animo di critico e studioso si sposa a quello del fan, dell'appassionato. In questo caso parliamo di Winona perché è tornata alla grande dopo un periodo di difficoltà sia personale sia attoriale, con prima con Stranger Things, la serie televisiva ben nota di Netflix, ma soprattutto in queste stesse ore con Beetlejuice, che è il seguito del cult della fine degli anni Ottanta, sempre diretto da Tim Burton, dove una piccolissima Winona 17enne si era fatta conoscere, e la ritroviamo oggi invece non nel ruolo di figlia, ma nel ruolo di mamma nella casa dei fantasmi narrata da Tim Burton.
E tra l'altro l'abbiamo vista anche dare il giusto contributo a Tim Burton recentemente, quando ha ricevuto Tim Burton la Hall of Fame, insomma la prestigiosa stella di Hollywood, e lei insomma ne ha parlato in maniera davvero molto affettuosa.
Beh sì, Winona deve molto a Tim Burton, non solo per Beetlejuice ma anche per il ruolo di Edward Mani di Forbice. Sono due film che hanno, come dire, scontornato uno dei due, delle due grandi figure di Winona Ryder attoriali. Una è quella appunto gotica, dark, assolutamente anti-istituzionale, irriverente, il lato più seduttivo e allo stesso tempo più inquietante, no? del mondo del fantasy horror, e dall'altra parte invece il secondo personaggio incarnato da Winona Ryder, in particolare negli anni 90, è stato, come dicevi tu, quello di rappresentante della generazione X, delle giovani donne indipendenti che stavano costruendo la propria vita, le proprie aspirazioni, i propri desideri all'interno di film decisamente più generazionali, più realistici, tra commedie e drammi, ma comunque che sono rimasti nella storia della cultura popolare di quegli anni.
Ecco, tra questi film quali possiamo citare? Ce ne sono tantissimi, ovviamente soprattutto parliamo degli anni 90, che sono stati il momento d'oro della carriera di Winona Ryder. Insomma dai, parliamo di alcuni di questi cult che sono diventati davvero fondamentali anche nella nostra crescita cinematografica e non solo.
Beh, assolutamente sì, appunto, se da quella parte abbiamo già detto la parte gotica di Beetlejuice di Edward, e dobbiamo aggiungere il Dracula di Francis Ford Coppola, dove è una mina meravigliosa da vari punti di vista, dobbiamo invece riprendere degli altri titoli per quanto riguarda i film più generazionali, e in particolare uno che poi nel titolo italiano è diventato sicuramente un film conosciutissimo, che è Giovani, carini e disoccupati, il cui titolo italiano era, come dire, da galera per quanto mi riguarda, però invece del Reality Bites, che era molto interessante, la realtà morde, no? Del film del 1994, però tutto sommato ha aiutato a fare del film un film di riferimento proprio per coloro che si trovavano tra i 20 e i 30 anni, non sapevano bene cosa fare della propria vita e cercavano un senso. C'erano anche un giovane Ethan Hawke come attore protagonista, Ben Stiller che era anche il regista tra l'altro, e qualche anno prima invece, più legato alla fine degli anni Ottanta, questo Heathers, cioè schegge di follia, dove invece retrocediamo all'area liceale, ma un film decisamente più sovversivo dei normali film scolastici high school americani, dove Winona Ryder e il suo gruppo di amiche terremotavano in maniera letteralmente dinamitarda le istituzioni scolastiche. Ecco perché appunto Winona rappresenta non solo la generazione X, le sue perplessità, le sue angosce, le sue incertezze, ma anche attivamente una figura che mette in crisi lo status quo, una figura che riesce un po' a sovvertire l'ordine costituito, non solo nei film appunto un po' più gotici, un po' più oscuri, ma immettendo questa sua alterità, diversità dentro film apparentemente più tradizionali.
Beh, lei l'ha detto proprio in occasione della occasione di, appunto, di cui parlavo prima, del premio a Tim Burton. Lei ha detto proprio: tu hai dato, Tim, a me, che sono una ragazza strana, weird girl, una certa legittimità a stare sul grande schermo. Infatti lei sicuramente, forse una delle sue caratteristiche è quella di essere diversa dalle classiche attrici di Hollywood.
Beh sì, diversa per vari motivi. Da una parte ricordiamo anche una infanzia piuttosto particolare, con dei genitori che avevano contatti con la controcultura statunitense. Lei è stata tenuta a battesima da Timothy Leary e niente meno, quindi già era cresciuta in una famiglia atipica e con un'area decisamente controculturale. Poi aveva già anticipato di gran lunga tutto l'elemento della queerness e della fluidità, che poi negli ultimi anni è stato centrale nell'immaginario contemporaneo, ma in un'epoca molto più difficile. Quindi il vestirsi da uomo e con i capelli corti le era costato ostracismo quando era piccolina, ma aveva aiutato a imporre la sua figura androgina all'interno del cinema fin dai primissimi ruoli. E poi successivamente, insomma, una vita privata anche molto difficoltosa, per cui è stata condannata per cleptomania, per aver rubato farmaci e profumi e altre cose, e lei aveva ammesso questa sua malattia. Poi queste sue difficoltà personali l'hanno portata poi anche a, come dicevamo, a una sospensione del mestiere di attrice cinematografica praticamente già nel nuovo secolo. I film ci sono, ma se vediamo quello che succede dal 2000-2001 fino a Stranger Things, che è la serie che la rilancia, sono 15 anni dove fa solo piccoli ruoli e deve reinventarsi in un'età matura che è molto diversa dal suo volto così giovanile e così infantile, in un certo modo, che l'aveva lanciata.
Beh, però direi che c'è riuscita alla grande, perché sicuramente il personaggio di Stranger Things è diventato un personaggio di culto anche tra i giovanissimi, quindi in un certo senso una seconda vita anche per lei. Anche, per esempio, nella mia esperienza, mio figlio, che è un tredicenne che guarda Stranger Things, l'ha conosciuta come la mamma del personaggio, uno dei personaggi principali di Stranger Things. Ma mi veniva in mente, Roy, questa cosa veramente molto piuttosto unica anche per un'attrice, quella di aver lavorato veramente con tutti i più grandi registi della storia del cinema, soprattutto degli anni 90. Abbiamo citato Francis Ford Coppola, ma anche Martin Scorsese nell'Età dell'Innocenza, Tim Burton. Questo anche amore dei registi nei confronti di Winona Ryder.
Sì, anche Jim Jarmusch in Taxisti di notte, quindi insomma abbiamo un elenco davvero sorprendente, una piccola parte in Woody Allen in Celebrity, quindi abbiamo un numero di registi che tu noti straordinario. È davvero una figura plasmabile che si porta dietro una autorialità attoriale, se mi passate il gioco di parole, cioè è come se uno si portasse dietro Winona Ryder con la sua personalità, e non solo il personaggio che interpreta Winona Ryder. E le annotazioni che tu facevi su Stranger Things sono molto giuste, perché è una figura materna, è una figura di una generazione lontana, ma la sua personalità carismatica è talmente forte che ha permesso alle generazioni alla generazione che ha amato Stranger Things di andarsi a recuperare i film giovanili di Winona Ryder e di conoscere il cinema che ha contenuto Winona Ryder. I ragazzi dell'età di tuo figlio e anche di mia figlia sono appassionati di Tim Burton, dei film degli anni 80-90, dove non erano ancora nati, li hanno recuperati adesso. E adesso, andando a vedere Beetlejuice, che è anche un ritorno di Tim Burton alle origini e devo dire anche uno dei migliori film di Tim Burton degli ultimi anni, trovano anche una specie di passaggio di testimone, perché qui Winona Ryder fa la mamma, e fa la mamma di una giovane altrettanto strana, diversa, altera, che è Jenna Ortega, la protagonista di Mercoledì, e anche una delle figure di giovani attrici che più si sta ispirando alla Winona Ryder dell'epoca per costruire il suo personaggio iconico.
Beh, noi non possiamo che essere felicissimi di questa seconda vita, se vogliamo chiamarla così, di Winona Ryder, che è anche molto simpatica se la vedete anche nelle interviste. È davvero una ragazza, resterà sempre una ragazza per me, molto simpatica. Senti, Roy, mi piace sempre chiudere queste nostre chiacchierate con la tua scena o le tue scene preferite, diciamo, come attrice di Winona Ryder. Ci sono delle sue interpretazioni che secondo te ti hanno, insomma, più colpito in tutti questi anni, nella lunghissima anche carriera, anche se con una pausa di cui abbiamo parlato, ma sempre molto lunga carriera di Winona Ryder.
Ma guarda, io vado a ripescare un film che non abbiamo citato, che è molto piccolo, e che è Great Balls of Fire di Jim McBride del 1989. Anche qui Winona era giovanissima, aveva semplicemente 18 anni, ma era un film importante appunto perché era la storia di Jerry Lee Lewis, interpretato da Dennis Quaid, era una biografia musicale, e Winona Ryder faceva appunto Mira, uno degli amori giovanissimi di Jerry Lee Lewis, e la rappresentava con una vulnerabilità e con una era praticamente la figliastra. Jerry Lee Lewis si mise con lei quando lei aveva 13 anni, cose che oggi ci sembrano ovviamente inaccettabili, e che comunque rappresentava questa sua fragilità, e nelle scene delicatissime, difficilissime d'amore con questo adulto troviamo una Winona Ryder sostanzialmente 17enne quando gira questo film in un ruolo che pochi ricordano, ma che secondo me ha le scene più potenti e più indicative della futura capacità di Ryder di entrare in diversi personaggi.
Bene, lo recupereremo anche perché, insomma, anche a che fare con la musica, con Jerry Lee Lewis, personaggio sicuramente musicalmente potente, ma dalla vita sì, piuttosto particolare, vogliamo dire così. Allora, Roy, io intanto ti ringrazio. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori le loro interpretazioni, i loro film preferiti di Winona Ryder. Vedremo che cosa, insomma, che cosa ci risponderanno. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro una buonissima giornata, e ci risentiamo la prossima volta con un altro personaggio. Già ci stiamo, non facciamo delle anticipazioni, ma già ci stiamo pensando, vero Roy?
Niente spoiler per il momento. Intanto grazie a tutti, un saluto agli ascoltatori. Ciao.
Alla prossima, ciao Roy.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl.
Finisce così con questa cantilena. PJ Harvey, Polly Jane Harvey, Down by the Water, un'altra delle donne simbolo degli anni 90, in questo caso nella musica. Grande Polly Jane, che tra l'altro ha anche il vostro amore, cari ascoltatrici e ascoltatori. Infatti Raffaella dice: che pezzone, peccato che PJ non abbia programmato date in Italia questo giro. Ma torna, PJ Harvey torna sempre in Italia, insomma dei grandi legami, anche insomma dei grandi amici in Italia, alcuni musicisti che hanno suonato con lei, e quindi siamo sicuri che tornerà Polly Jane anche in Italia. Di Winona Ryder abbiamo parlato con il nostro professor Roy Menarini, che ancora una volta ringrazio per averci così parlato di questa attrice al modo fantastico in cui ci parla sempre di cinema. Roy, lo ritroveremo molto presto. Di Winona Ryder abbiamo parlato anche con voi ascoltatori, perché nel frattempo mi avete scritto alcuni dei vostri film preferiti interpretati appunto da Winona Ryder. Continuate a farlo se volete al 331 62 14013, diretta at popolarenetwork.it. Prendo fiato per leggere un paio di questi messaggi. Gaia ci dice: Winona sarà sempre la Jo March di Piccole Donne. E beh sì, Gaia, perché tra tanti film che non abbiamo avuto il tempo di citare, sicuramente c'è Piccole Donne del 1994. Quanti caspita di film ha fatto Winona Ryder nel 94, perché ha fatto appunto Giovani Carini Disoccupati, Reality Bites, di cui abbiamo parlato anche con Roy Menarini, e appunto questo Piccole Donne, una delle trasposizioni cinematografiche di questa storia di Piccole Donne. L'abbiamo vista anche più recentemente, ma in questo caso era appunto con Winona Ryder, che interpretava, tra l'altro aveva un cast incredibile questo film, questa versione appunto di Piccole Donne, perché se non sbaglio, vado a memoria, c'era Winona Ryder che interpretava appunto Jo March, c'era Claire Danes che interpretava Beth, e poi c'era Kirsten Dunst, che una giovanissima, una bambina, Kirsten Dunst, che interpretava Amy, e la grandissima Susan Sarandon che interpretava la mamma appunto di Piccole Donne, altro film bellissimo di Winona Ryder. E poi un altro messaggio: Giorgio ci conferma che Winona e Tim Burton, la coppia cinematografica, ecco, questa è l'opinione di Giorgio. Per quanto riguarda appunto i film di Winona Ryder, io appunto mi ricordo, oltre al film che abbiamo già nominato, appunto mi ricordo anche Sirene, un film delizioso, Mermaids, con tra l'altro Cher, che fa la mamma di Winona Ryder, e se non sbaglio, che era l'altra attrice che faceva la sua sorellina piccolina, un'attrice famosissima, tra l'altro, scusate, vado a vederlo proprio immediatamente. Cristina Ricci, era un film bellissimo, molto molto carino, appunto con queste tre bravissime attrici, appunto Cher, Winona Ryder e Cristina Ricci. Fatemi sapere insomma quello che ne pensate voi al 331 62 14013. Il nostro Alessandro invece ci parla di un omaggio a Winona Ryder musicale. Infatti in omaggio a Winona Ryder c'era proprio un gruppo punk americano che si chiamava Winona Riders, l'album, bell'album, quello del 94, intitolato J.D. Salinger. Quindi praticamente tutta una citazione sti ragazzi, non solo il appunto Winona Riders, il nome del gruppo, ma J.D. Salinger, appunto l'autore, famosissimo autore del Giovane Holden, giusto? Vedete che ogni tanto così non sono sicura delle mie affermazioni, ma in questo caso direi di sì. Solo 10 minuti, ci mancano 10 minuti per stare insieme, ho ancora un paio di cose da dirvi. E quindi mentre aspetto i vostri messaggi, se volete, vi ripeto, 331 62 14013, diretta @popolarenetwork.it, ci rilassiamo con una bellissima canzone degli Shins che si chiamava New Slang. Thank you.
it's right when you die. Old and bony, dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd have jumped from my trees and guided to dance like the king of the ice. So the rest of our eyes will be Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine. To me, like when I did dance like a queen of the eyesores, and the rest of our lives were fed well.
Un po' di calma ogni tanto, non solo balletti che facciamo qua nella redazione programmi di Radio Popolare, ma non vi svelo i segreti così dietro le quinte, anzi ve li svelo. Perché se volete potete andare sulla mia pagina Instagram, ogni tanto così di soppiatto, no, sempre col permesso, vi faccio vedere un po' di cose che succedono qui a Radio Popolare. Se volete, Elisa Graci Radio su Instagram, lì trovate alcune anticipazioni e insomma argomenti di cui parliamo spesso e volentieri qui a Playground nei pomeriggi di Radio Popolare. Questa è la prima settimana, quindi mi sto così facendo un po' un rodaggio del nuovo orario e anche della nuova durata, perché invece di un'ora abbiamo un'ora e mezzo, iniziamo alle 3 invece che alle 4:30, e quindi dai, che bello, riabituiamoci tutti quanti a stare insieme. Tra poco ci salutiamo perché c'è Giulia Strippoli con la sua nuova trasmissione, la nuova trasmissione di quest'anno del pomeriggio, che si chiama Vieni con me, quindi un bel po' di appuntamenti, quindi segnatevi tutto. Anzi, segnalate anche degli appuntamenti proprio a vienicommè@radiopopolare.it. Invece, se volete mettervi in contatto con me, scrivete a playground@radiopopolare.it. E noi ci risentiamo sempre domani, più o meno sempre alla stessa ora, alle 15, qui su Radio Popolare. Avevo un sacco di altri argomenti di cui parlare, ma non vi preoccupate, ne parliamo domani. Domani parliamo di David Bowie, parliamo dei Radiohead, parliamo del 1994 in musica con Francesco Locane e tante altre belle cose, il quiz cinematografico, le cose di cui parliamo abitualmente qui a Playground. Ancora una volta ringrazio il professor Roy Menarini di essere stato con noi quest'oggi, lo ritroveremo molto presto con un altro personaggio cinematografico, tra l'altro così in corner, mi state segnalando, non si firma però l'ascoltatore, il mio film preferito di Winona Ryder, di cui abbiamo parlato oggi, è Dracula. Eh sì, di Dracula abbiamo parlato con il professor Roy Menarini, bellissimo film prodotto da Francis Ford Coppola. Tra l'altro è un film veramente molto molto bello, questo Dracula di Francis Ford Coppola con Gary Oldman nella proprio parte del Conte Dracula, appunto Winona Ryder, poi c'è Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Tra l'altro Keanu Reeves e Winona Ryder sono rimasti super amici in tante interviste che ho visto di Winona Ryder. Lei dice che chiama Keanu Reeves suo marito, anche se non è assolutamente vero, e Keanu Reeves fa lo stesso, chiama moglie, non marito, e Winona Ryder, anche se assolutamente non sono sposati, ma hanno veramente questo rapporto di così sincero affetto l'uno per l'altro e viceversa. Lo sapete, mi piace un sacco Winona Ryder, quindi sono veramente felicissima di averne parlato oggi. Noi però ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a domani, sempre qui con Playground su Radio Popolare. Passate una bellissima serata, vi lascio con una bella canzone di qualche anno fa dei Granddaddy AM 180. E allora, buona serata a tutti voi da Elisa Graci. A domani!
Diffuse bombs, walk marathons, and take on whatever together.